Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Ho il piacere di raccontarvi oggi la storia del dottor Massimo Papi, dermatologo all'IDI, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, che a Roma è un importantissimo nosocomio specializzato evidentemente nelle malattie cutanee, ma aperto anche ad altre patologie, specialmente negli ultimi anni. Lo spunto del nostro incontro di oggi con il dottor Papi e con la sua storia è un convegno destinato ai professionisti, agli specialisti dermatologi, che si è tenuto qualche tempo fa qui a Roma, a Palazzo Poli, Fontana di Trevi. Titolo di questo convegno: Dermatologia come arte. Usare dunque i criteri dell'arte per diagnosticare le malattie della pelle. È corretto, anche se così molto sintetico, dottore?
Certo, è corretto. I criteri dell'arte sono quelli che si basano su linee, forme e colori. Quindi noi come dermatologi siamo chiamati a interpretare le malattie della pelle innanzitutto in questa maniera, cioè da attenti osservatori del colore che la malattia ci mette davanti, la linearità con la quale si distribuisce e la forma che tende a fare.
Un approccio che è molto più facile in una specializzazione come la dermatologia, da quale l'organo malato è immediatamente a vista, rispetto a diagnosi di fronte alle quali si trovano altri suoi colleghi di altre specialità che hanno,
certo,
magari devono seguire organi interni che sono più difficilmente osservabili, evidentemente.
Certo. Devono essere indagati con tecniche,
con dei sistemi
che permettono di osservarli non in maniera diretta. La cute ha questa grande possibilità.
È sotto i nostri occhi
e quella ci mostra tutto, ci mostra anche i nostri errori, cioè ci mostra anche la incapacità di curare quando le cose non vanno bene, ma soprattutto ci mostra anche quello che il paziente tende a fare della sua patologia. In genere un paziente tende a automedicarsi, oppure se la patologia è pruriginosa tende a grattarsi, oppure a modificare, perché siamo fatti così. Chiediamo consiglio in casa, dal portiere dello stabile all'amico, e comunque
tutto
tendiamo...
rimane scritto sulla pelle.
Brava, giusto.
È proprio una pagina, una tela.
È una pagina. E quindi noi troviamo i segni di tutto quello che ci è stato fatto, oltre a quello che la pelle esprime come patologia.
Allora, dermatologia come arte, il titolo di questo convegno, è in realtà anche, che ripeto, si è svolto a Roma nelle scorse settimane, negli scorsi mesi ormai, è anche il titolo di un approccio che lei con i suoi colleghi mettete in pratica quotidianamente all'IDI, corretto?
È un nostro piacere anche quello di osservare in questa maniera, un po' per la passione per l'arte pittorica che ci ha animato, che ci ha, come dire, stimolato a fare questa operazione, un po' perché riteniamo che osservare in questa maniera e fare attenzione ai particolari di cui si compone una lesione sia fondamentale anche come modello educazionale. Quindi
mi viene subito una curiosità.
Sì.
Ricorre piuttosto spesso questa casualità, non so se sia proprio appunto una casualità, lo chiedo allo scienziato, che il medico spesso e volentieri abbia degli interessi artistici, ossia pittore dilettante, pittore della domenica, o coltivi appunto la passione per l'arte. Riscontra, è vero, obiettiva questo dato? C'è un motivo secondo lei?
Beh sì, io penso che noi siamo, come dire, molti medici sono appassionati d'arte, sono appassionati di arti varie, non soltanto quella pittorica, però quella pittorica sicuramente è una delle arti che è più gettonata tra i medici. Io penso che dipenda anche da una particolare predisposizione individuale. Credo che i medici siano anche nel loro modo di fare artisti della cura, molto spesso. Artisti finora lo sono stati soprattutto i dermatologi, in quanto la dermatologia è una scienza che ha avuto dei confini molto difficili e quindi anche difficili da interpretazioni sul piano diagnostico e anche difficoltà di dare ragione di alcuni quadri che se gli altri in quanto l'organo non è sotto gli occhi di tutti, possono in qualche maniera giustificare, ecco, trovano giustificazioni, noi non abbiamo scuse, non dobbiamo e non possiamo mettere scuse.
E poi c'è anche un altro aspetto della dermatologia, che spesso e volentieri, soprattutto oggi, sconfina un po' nella cosmesi, no?
Certo.
Il dermatologo è spesso chiamato non solo a curare delle patologie più o meno gravi, ma anche a dare un aiuto al miglioramento dell'aspetto
estetico, certo, quello è un altro punto fondamentale. Quest'anno abbiamo parlato dei segni dei cosmetici, perché anche i cosmetici modificano la pelle, fino ad arrivare a parlare dei tatuaggi e del body painting, che sono fenomeni di moda in cui la cute viene utilizzata come se fosse una tela. Di conseguenza la cute assume e ha assunto negli ultimi decenni un'importanza fondamentale nella indicare la personalità di un individuo e nel far sì che questo possa integrarsi anche con la patologia, perché spesso queste tecniche significano porre sulla pelle le sostanze che la pelle non tollera e quindi fanno danno.
Sono a colloquio con il dottor Massimo Papi, dermatologo all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Qualche tempo fa qui a Roma si è svolto il convegno Derm Art, dermatologia come arte, e raccontiamo la storia del dottor Papi e di parte della scienza dermatologica anche attraverso, partendo dallo spunto di questo convegno, che ci ha proposto appunto un approccio un po' inedito, no? Della cura, della diagnosi, della cura delle malattie della pelle attraverso uno schema che è quello del critico d'arte, dello studioso d'arte, dell'artista. Quindi usare gli stessi criteri delle arti figurative, gli stessi elementi base, la linea, il colore, la forma di un'immagine, di un quadro per diagnosticare le malattie della pelle. Ho un dermatologo qui e quindi si scatena la mia curiosità relativamente appunto alle malattie della pelle. È vero, dottor Papi, che la pelle è il nostro organo più esteso?
Certo.
Quanti metri quadrati?
È circa è più di 2 metri quadrati la pelle, quindi è sicuramente l'organo più esteso ed è quello anche più difficile da interpretare.
Perché sia il più esterno, il più esteriore, il più, appunto, come diceva lei poco fa, sotto gli occhi di tutti. Perché è il più difficile da interpretare?
È più difficile perché intanto sulla pelle si manifestano infinite forme di patologie che assumono elementi diversi da un punto di vista clinico in relazione all'individuo che ne è proprietario.
È molto soggettiva, diciamo,
L'espressione clinica è molto soggettiva, questa è la prima cosa da considerare. E la soggettività si esprime sempre con questi elementi di colore diverso, di forma, sulla base genetica della persona che ha quel tipo di pelle.
Cioè è più soggettiva una malattia della pelle di un'ulcera, dico.
Assolutamente sì, a mio modo di vedere sì, è molto più soggettiva, è molto più varia,
individuale,
molto più individuale, perché la vediamo in continuazione, la vediamo in fasi diverse dell'espressione della malattia. Alcune malattie nella fase di stato, cioè quella che siamo abituati a studiare sui libri e che conosciamo da quell'immaginetta che ci è nota, non sono così per tutta la loro esistenza. Spesso noi le vediamo nella fase inizialissima oppure nella fase tardiva. E in queste fasi, iniziale o tardiva, quella stessa malattia assume aspetti o colorazioni che possono confonderci e non essere riconosciuti. In più, il paziente fa di suo, per cui modifica quell'aspetto che a noi è noto e spesso rischiamo di non riconoscerlo e
ma
non capire quello che c'è stato fatto.
Il dubbio, mi scusi, è che questa presunta soggettività della malattia non dipenda proprio da quanto già appunto ci ha spiegato, da una maggiore visibilità, cioè il fatto che non riscontriate voi medici direttamente l'evoluzione appunto dell'ulcera la rende più oggettiva rispetto a qualcosa che invece potete monitorare più frequentemente come una lesione della pelle, una malattia della pelle.
Sì, la lesione della pelle può essere monitorata e c'è questa fortuna, però ecco, a proposito di ulcera, il sottoscritto...
Ulcera interna,
però esistono anche ulcere cutanee. Allora, di ulcere cutanee io personalmente me ne sono molto interessato e allora ogni volta che ne parlo tendo sempre a dire che le ulcere cutanee, cioè le ferite croniche, nella loro fase di stato, cioè quando hanno raggiunto una condizione di stabilità e rimangono cronicamente a volte per mesi o anni, si assomigliano tutte, sono tutte uguali, ma la causa è legata a elementi e a condizioni che sono molto differenti
che
tra
invece
loro.
In origine sono
molto differenti. Allora quell'inizio di aspetto cutaneo che noi magari riusciamo a individuare, soprattutto nelle fasi inizialissime, ci permette di fare diagnosi e di riuscire a capire anche un elemento diagnostico che altrimenti ci sfuggirebbe.
Ed è vero che la pelle è anche l'organo più antico che abbiamo, cioè quello che nasce prima. È vero che si forma insieme alla corteccia, sistema nervoso centrale?
È vero, è verissimo. Si forma primariamente rispetto ad altri organi o sistemi insieme al sistema nervoso, e col sistema nervoso condivide alcuni elementi che poi nel corso degli anni tendono a essere, messi in evidenza soprattutto da patologie che associano sia il sistema nervoso che la cute. Le neurocrestopatie cosiddette sono patologie che spesso coinvolgono i due sistemi, sia quello cutaneo che quello cerebrale e nervoso.
Il massimo dell'interno e il massimo dell'esterno.
È giusto, è giusto. Questo è quello che succede realmente. Ed è a volte molto interessante capire quelle che sono le relazioni fra la pelle e il sistema nervoso. Adesso si parla di neurodermoimmunologia, nel senso che molti elementi sono comuni e molte patologie del sistema nervoso si riflettono sulla pelle, con la produzione di sostanze che sulla pelle fanno danni. Non riusciamo sempre bene a identificare e a misurare tutto questo, specie per quello che è la modificazione e le alterazioni della nostra emotività che si riflettono sulla pelle, ma sono fondamentali nell'indurre alterazioni cutanee associate a alterazioni del sistema nervoso o della nostra emotività.
E del resto le terminazioni nervose, il dolore lo percepiamo sulla pelle, non diciamo anche a pelle abbiamo una sensazione negativa positiva.
Vero. Quindi è molto stretto il rapporto anche nelle espressioni popolari, quindi ne abbiamo tantissime, però è sicuramente un elemento privilegiato questo rapporto fra pelle e sistema nervoso.
È vero, forse è vero sempre, in parte ce l'ha già spiegato poco fa, che ogni malattia evidentemente è una manifestazione di un disagio psichico, ogni malattia fisica, ci ammaliamo di ciò di cui vogliamo ammalarci, in un certo senso scegliamo ciò di cui dobbiamo ammalarci. Ugualmente è vero che la pelle racconta anche in parte la nostra anima, essendo così, ecco, possiamo dire così, essendo così in vista, essendo così esposta.
Certo, racconta in maniera fondamentale la nostra anima e l'osservazione.
Le macchie, le rughe, i nei, i foruncoli, non so quante infinite patologie innocue, dalle più innocue alle più importanti.
Certo. Molte di queste, ecco, vengono interpretate in questa maniera, insomma. Molte malattie sono interpretate soprattutto da quelli che si occupano di psicologia oppure di somatizzazione dei problemi psichici, vengono interpretate in maniera comune, cioè percorsi comuni. È vero che la base di queste patologie è il rossore, che è uno degli elementi che viene interpretato nel modo più vario da specialisti di varie discipline. L'orticaria e il dermografismo rosso, che sono due elementi di segni cutanei con cui noi ci imbattiamo quotidianamente, sono la tomba del dermatologo. Abbiamo difficoltà a volte a giustificarci con i pazienti degli insuccessi di fronte a una forma di orticaria, che poi cerchiamo di giustificarsi con il termine di allergia, che racchiude tutto e niente, e spesso non se ne viene a capo comunque, ma il paziente col termine magico di allergia ha una risposta.
Così ci sta svelando il trucco, diciamo,
è uno dei
trucchi del mestiere.
Personale, però ecco, è vero che c'è grande difficoltà, proprio perché spesso la nostra emotività si manifesta sulla cute con il semplice rossore, che interpretiamo come orticaria e che un tempo dava luogo anche a interpretazioni le più varie, il segno della strega, la mano che veniva stampata dalla schiena di donne che avevano questa forma di eretismo, e di conseguenza ha tutta una storia la pelle anche nell'interpretazione dei segni biologici delle malattie.
Sono a colloquio con il dottor Massimo Papi, dermatologo all'IDI, e ci parla della sempre nuova e sempre misteriosa, vorrei dire, scienza della branca della dermatologia, a fronte delle anche misteriose, in quanto così sempre varie, reazioni individuali appunto alla, o manifestazioni individuali alle malattie della pelle. Soprattutto l'approccio è stato questo convegno romano sulla dermatologia come arte, che però sintetizza un approccio di studio, un sistema di diagnosi e cura che il dottor Papi con altri suoi colleghi già stanno applicando da quanti anni?
Beh, sono diversi anni da quando abbiamo iniziato il convegno. L'ho organizzato insieme all'amico Biagio Didona, che è primario dermatologo all'IDI. Con Biagio Didona abbiamo avuto un percorso formativo comune. Ci siamo formati alla Università La Sapienza, allora il direttore era il professor Ribuffo, e abbiamo avuto per maestro per infiniti anni, con grande piacere, il professor Rino Cavalieri, che è stato dermatologo di grande fama e di grande livello, direttore dell'IDI e primario dermatologo all'IDI per circa 40 anni, e quindi con lui abbiamo condiviso il piacere di guardare la pelle con questo spirito, cioè di osservare quelle che sono anche le piccole modificazioni e i particolari delle manifestazioni cutanee. Questo modo di osservare i particolari, che è un po' congelato nella clinica del dermatologo, che si è rivolto molto all'estetica, per cui i ragazzi, soprattutto i giovani, fanno un po' quello che possono, cercando soprattutto di avere qualche guadagno in più con l'estetica. Bene, questa osservazione di particolari è un modello educazionale. Dico questo perché, appunto, in un convegno internazionale di dermatologi e psichiatri è ricorrente questo workshop che fanno tutti gli anni, in cui parlano di art, observation and reflection, cioè arte, osservazione e riflessione. Il versante in quel caso è più psicologico, però a me è colpito molto, per cui sono andato a seguire uno di questi workshop a Venezia lo scorso anno. Si faceva al Guggenheim, in coppia, questo si svolgeva al Guggenheim, quindi di fronte a un'opera del Guggenheim, dapprima in coppia con un partner, poi di fronte al gruppo, eravamo una quindicina da tutto il mondo, e poi con un esperto d'arte. Bene, io ho capito che è importante allenarsi. Perché? Perché quando sono stato in coppia col mio partner, che era un olandese, capace di parlare, un dermatologo, inglese molto bene, parlava molto bene, e io, che pure sono un appassionato d'arte pittorica, e di fronte a quell'opera parlavo per 2-3 minuti, riconoscevo particolari senza fare nessun tipo di analisi, solo i particolari. Questo signore che stava insieme a me era capace di parlare per circa mezz'ora, 40 minuti. Dovevo interromperlo perché avrebbe continuato
a descrivere l'aspetto dell'opera,
linee, forme e colori dell'opera che aveva davanti. Bene, era una persona allenata, aveva già fatto esperienze di questo tipo e si comportava di fronte ai pazienti nella stessa maniera. Dico questo per dire che l'allenamento per fare questa operazione è fondamentale. Chi più riconosce, più particolari mettiamo in evidenza quando osserviamo un'opera d'arte e più cose conosciamo di quell'opera. Più particolari riconosciamo di un elemento cutaneo di patologia, una malattia della pelle che ci abbiamo davanti, e più possibilità di fare diagnosi abbiamo, perché siamo in grado di discriminare un'infinità di particolari.
Mi scusi, dottor Papi, ma questo mi sembra un po', mi scusi, non me ne voglio, non vorrei, insomma, risultare offensiva, un po' l'uovo di Colombo, nel senso, che cosa dovrebbe fare un medico? Mi sembra la riscoperta dell'acqua calda, per meglio dire. Cosa dovrebbe fare un medico se non osservare, osservare e osservare? È come se lei stesse mettendo, mi scusi, un po' il dito sulla piaga di una carenza della medicina contemporanea, l'incapacità del famoso occhio clinico, la perdita del famoso occhio clinico, la necessità per suoi colleghi di ricorrere sempre più frequentemente, quando non esclusivamente, all'esame radiologico, l'approfondimento tramite questi sofisticatissimi macchinari che oggi peraltro grazie al cielo sono disponibili, però questi insieme anche appunto all'occhio clinico, all'osservazione, al saper osservare, l'arte perduta di guarire, titolava un suo collega, un famoso saggio, un suo collega americano, questa arte perduta appunto di diagnosticare e di conseguenza curare semplicemente attraverso lo sguardo e vorrei dire il tatto, visto che parliamo di dermatologia.
Certo.
È così? È un po' la riscoperta dell'acqua calda,
è la riscoperta dell'acqua calda, confermo assolutamente, concordo con questa sua interpretazione, però noi siamo condizionati da tanti fattori naturalmente nel nostro fare quotidiano. Il primo è il tempo, abbiamo tempi spesso molto stretti, non siamo in grado di ascoltare abbastanza quello che ci deve dire il paziente, ma spesso nella nostra rapidità di osservazione facciamo sì che quella cosa che abbiamo davanti la guardiamo, sì, la osserviamo, quell'elemento che ci viene proposto dal paziente, ma spesso non andiamo oltre, ci limitiamo a quello che ci mostra, primo. Secondo, passiamo noi dermatologi in esame un'area cutanea molto spesso che non è, secondo il paziente, importante, ma su quell'area cutanea che il paziente comunque ci mostra prima di farci vedere quella patologia per cui è venuto allo studio, in ospedale, eccetera, ci sono tanti altri elementi che possono essere indicativi e sui quali non ci soffermiamo. Per esempio i nei, molti dei quali, di quelli anche maligni, vengono osservati casualmente perché ci coglie quell'elemento scuro che abbiamo davanti, ma a volte ci succede di osservarlo, a volte lo trascuriamo, non lo vediamo, siamo presi da altro, abbiamo altre cose che ci distraggono le comunicazioni, i telefoni, le voci, il chiasso. Facciamo visite in ambienti che qualche volta non sono idonei, quindi l'attenzione è fondamentale, essere attenti a quello che abbiamo di fronte e soprattutto far scoprire anche al paziente altri elementi che lui non ritiene necessari è importante per cercare di capire.
E l'approccio artistico allora vi aiuta, l'approccio estetico, la cute umana come tavolozza è per esempio il bel titolo che rende molto bene l'idea dell'articolo che ha sintetizzato un po' il vostro convegno dei mesi scorsi su una rivista specialistica dedicata appunto alla pelle. E, dottor Papi, lei quando ha deciso di diventare medico?
Ho deciso di diventare medico quando ho finito gli studi superiori, quindi nell'82.
Precoce. E perché? Proprio medico?
Proprio medico perché, uno, nella mia famiglia c'era già mio padre medico e quindi il modello era sicuramente un elemento che mi ha ispirato. L'altro elemento è perché comunque la medicina mi affascinava, quindi la medicina e anche il poter essere solidale da questo punto di vista con altri esseri umani.
E perché proprio la dermatologia?
Perché mi piacciono linee, forme e colori, perché mi piace dipingere, assolutamente. Quindi la mia decisione è stata proprio questa, nel senso che ero affascinato da questa esprimersi delle patologie cutanee in questa maniera varia e che raffigurava elementi pittorici. Quindi quello per me è stato un elemento decisivo.
Che cos'è il tatto e perché nelle nostre società è così tanto a ragione un tabù?
Allora, che cos'è il tatto? Il tatto è nell'ambito medico e per noi in particolare. Rispondo da dermatologo, non saprei forse su altri punti di vista esserle, come dire,
d'aiuto.
Adeguato. Mm. Ecco. Ma per noi dermatologi è importantissimo, quindi è un fattore per noi medici, direi, è un fattore fondamentale. Cioè se noi non tocchiamo una lesione, ne riusciamo a interpretare soltanto una piccola parte. Quindi
noi non basta la vista,
assolutamente,
ma serve anche il tatto.
Assolutamente, quindi dobbiamo toccare. Ma il tatto è anche elemento fondamentale di comunicazione con i pazienti, quindi toccare una persona, renderci comunque vicini e far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza, è elemento che ci mette in comunicazione diretta con la persona che abbiamo davanti.
Pensavo al tatto di noi gente qualsiasi, non medici.
Mm.
Come lo abbiamo perduto, se vogliamo, no? Non soltanto il medico che non è più capace attraverso il tatto di riconoscere una lesione, di riconoscere, ma proprio pensavo a come noi persone qualsiasi tendiamo un po' a essere sempre più isolati, a temere quasi la stretta di mano, appunto il contatto epidermico, a sfuggirlo, o perché troppo superficiale, o al contrario perché troppo portatore di significato. Lei che studia la pelle, si è fatto un'idea di questa così messa in soffitta del tatto, che è un po' la Cenerentola dei cinque sensi.
Certo, perché provoca emozioni, almeno al mio modo di vedere è così, il tatto, toccare un'altra persona, sentirsi vicino a un'altra persona perché siamo uniti attraverso la pelle, è un elemento emozionale, ci provoca un'emozione, ci fa aumentare i battiti del cuore, ci crea una sensazione che comunque altera un po' quella che è la nostra condizione di omeostasi, cioè di cercare di rimanere sempre a un certo livello,
monadi,
ecco,
in equilibrio,
elementi, capito, che non hanno interazioni con l'esterno.
Quindi, impegnativo il tatto.
Il tatto è impegnativo,
più
il
della
tatto,
vista forse.
Assolutamente. Tutto il resto lo possiamo controllare in maniera molto più facile. Se noi tocchiamo o stringiamo la mano a una persona, ci sentiamo collegati a questa persona, ma lo stringere la mano è già elemento che ci mette un pochettino in ansia e comunque ci mette in gioco. Ci mette in gioco da un punto di vista emozionale.
Come vede il fatto che Gesù, nei resoconti evangelici, operava le sue guarigioni toccando il cieco sugli occhi,
certo,
o il paralitico sulla gamba?
Lo metto in relazione perché è l'unico, è un elemento fondamentale nel guarire. Spesso, ecco, la nostra visita da medici è una visita che si conclude nel contatto con il paziente. Il paziente spesso riceve da quel contatto un elemento benefico che noi non riusciamo a misurare, ma che è superiore a volte a quello che riceve dalla cura che gli scriviamo. Quindi quello che dice sulla possibilità di guarire, adesso non è che noi abbiamo la capacità che ha avuto Gesù nella sua esperienza, naturalmente, non voglio fare paragoni di questo livello, però noi abbiamo comunque la possibilità di intervenire in maniera positiva sugli esseri umani facendo questa operazione, toccando, ed è un elemento che dobbiamo imparare o reimparare ad usare.
Ci sarà un'altra edizione di Derma Art, dermatologia come arte, nel 2011?
Certo, ci sarà un'altra edizione e quindi noi ci stiamo preparando perché è un lavoro, è una fatica quella che affrontiamo ogni volta. Ripeto, non sono solo in questa operazione, l'amico e collega Biagio Di Dona, che con me ha condiviso questo spirito di interpretare le malattie della pelle e assimilare le lesioni cutanee alle opere pittoriche, è la persona con cui condividiamo le fatiche e chiaramente abbiamo il desiderio di ripresentarlo perché ha avuto molto, come dire, apprezzamento soprattutto da parte dei giovani che hanno ritrovato un po' anche
i giovani professionisti,
i giovani dermatologi, ma è aperto anche agli amanti dell'arte, agli appassionati, ai critici, ai pittori, a tutti coloro che vedono la possibilità di utilizzare la pelle o di interpretare la pelle paragonandola a quelle che sono le opere pittoriche oppure facendo della pelle un elemento di base da utilizzare per le proprie attività. Anche la tavolozza è importante, come abbiamo detto.
Questo è bello perché ci ricorda che in qualche modo ognuno di noi è un'opera d'arte. No?
Assolutamente, e quindi molto individuali siamo, però non dobbiamo trascurare la possibilità di contattarci con gli altri esseri umani per poter integrare la nostra individualità.
Sperando che questa conversazione sia risultata toccante nel senso etimologico della parola, io ringrazio e saluto molto cordialmente il dottor Massimo Papi, dermatologo all'IDI. Tornerà a trovarci, magari a riferirci del prossimo convegno 2011 di Derma Art. Buon lavoro, dottore, grazie.
Grazie a lei, dottoressa.
Del suo impegno. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.